Grazie intanto dell'invito. Nel libro si vorrebbe parlare, si vorrebbe raccontare, ma forse esorcizzare alcune parole, 69, un numero, insomma, per far capire che la situazione è grave ma non seria, parole di cui noi crediamo nel migliore dei casi di abusare, parole perché vengono dall'inglese, siamo pieni di smart, adesso c'è il bail-in, quindi parole tecniche spesso di cui non sappiamo il senso, e quindi non siamo tanto noi che abusiamo di start-up, per esempio. Oggi chi non ha un amico che è stato, chi non sta aprendo una start-up, se l'avete già aperta e magari purtroppo chiusa, chi non ha un amico che sta aprendo una start-up, magari nel settore food, cioè magari una pizzeria. Insomma, è un dizionario che si scaglia contro noi stessi, contro l'autore in primis, perché sono parole che abusano di noi. In realtà non siamo neanche più nell'epoca in cui noi possiamo abusare delle parole, cioè usarle in maniera eccessiva e violenta, perché in realtà spesso non ne conosciamo il significato. Non ne conosciamo il significato perché sono straniere, perché sono magari dei tecnicismi, ma anche perché essenzialmente molte parole italiane significano un po' tutto e il suo contrario, quindi niente. Forse la parola principe in questo è pazzesco, una parola di cui io mi volevo in realtà liberare, disintossicare, la sentivo ovunque, soprattutto qui a Milano, anche a Roma, ma a Milano un progetto è pazzesco, un'idea è pazzesca, una strage è pazzesca, un film bello e brutto è pazzesco e non si capisce se si deve andare a vederlo oppure no. Perché? Perché è una parola che ha perso, diciamo, un'aderenza sulle cose. Ci sono degli indizi, se poi vogliamo approfondire il tema, che hanno portato a questo impazzimento della parola crazy, insomma, essenzialmente pazzesco. E le altre sono venute da sé, anzi, diciamo che ho dovuto a un certo punto chiudere il numero dei lemmi, perché se no impazziva anche l'editore che non avrebbe pubblicato il libro.
Secondo te da dove hanno origine questi difetti linguistici? Perché in qualche senso sono difetti per la nostra lingua.
Dipende cosa intendiamo per difetti. In genere noi cerchiamo l'armonia, la bellezza, ci piacciono le persone simmetriche perché pare che ispirino un istinto di sopravvivenza migliore, una possibilità di appunto di salute, perché gli organi sono doppi, perché tutto è doppio, perché ci sono le ruote di scorta, ma in realtà poi scopriamo che le asimmetrie spesso ci piacciono, anche in un senso un po' diverso, o meglio, noi asimmetrici speriamo che piacciano. La verità è che non posso certo definire io ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, mi sono appoggiato degli studi, dei linguisti. Prendiamo il piuttosto che, piuttosto che è una locuzione oggettivamente che si sta imbarbarendo, e non perché venga dall'estero, ma io ho avanzato una tesi psicologica, diciamo, autopsicologica. Usiamo il piuttosto che, locuzione che dovrebbe creare una gerarchia, dire preferisco il teatro piuttosto che il cinema, e invece noi la usiamo al posto di ovvero, e diciamo, ma questa sera potremmo andare al teatro piuttosto che al cinema, piuttosto che a una mostra, piuttosto che a un vernissage. E quindi in realtà l'aspetto molto interessante è che, al di là dell'errore grammaticale, poi la lingua è viva, adesso tutti pensiamo appunto che gli errori creano le nuove, giustamente, parole, poeticissimo, siamo tutti impazziti per Petrosi, pensa un po'. Ecco, piuttosto che, il problema qual è? È che forse è il sintomo di una difficoltà che oggi abbiamo a gerarchizzare, a creare delle gerarchie, a esprimere delle preferenze, no? Perché chi esprime una preferenza si espone alle critiche, e invece è meglio non venire criticati, se no la nostra reputation, la nostra reputazione magari non può trarre danno, e allora si dice questo piuttosto che quell'altro, piuttosto che quest'altro. Un antidoto in questo caso c'è, e me l'ha suggerito un grafico del web, Emiliano Carli, che ha curato alcune delle illustrazioni con cui domani giocheremo alla presentazione in una sorta di cruciverba liberatorio. Lui ha collocato questa locuzione in un contesto centrale per la cultura occidentale, l'amleto, quando appunto il principe triste ragiona con Yorick, con il senso della morte, del sognare o del vivere, e si chiede, pensate un po' come suonerebbe male, essere piuttosto che non essere. Ecco, forse questo, se ce lo stampiamo in testa, poi non useremo più questa attitudine di confondere noi stessi e gli altri usando il piuttosto che in maniera completamente caotica. Quindi non sono difetti, io ho notato degli inestetismi, no, non è vero, perché molte di queste parole sono fatte come, sono usate come un make-up. Prendiamo adoro, cioè, verbo in realtà è diventato quasi intransitivo, perché si dovrebbe adorare qualcosa, ma è essenzialmente una parola esclamativa che viene usata da, in genere dalle donne, dagli uomini più alla moda, quando viene, si parla dell'ultima moda, dell'acqua di cocco, cioè, adoro, me la vuoi? No, però adoro. Adorare qualcosa è come manifestare la propria addiction, la propria dipendenza da qualcosa, e vedete che è un circolo vizioso. E poi il problema, diciamo, dell'italiano pazzesco è riuscirci a fare una nuotata dentro senza venire completamente contaminati. Perché? Perché la lingua parla per noi, e quindi forse il vero tema è essere consapevoli di questo gioco linguistico che giochiamo ogni giorno, non dividere in buoni e cattivi, ma creare delle gerarchie di senso, rivalutare i sinonimi e pensare che c'è una parola italiana per un anglicismo. Ecco, ovviamente l'anglicismo tecnico è usato proprio come, come un'arma finimondo. Dopo certe parole non c'è più discussione, appunto, quando si briefa per il nuovo, per la nuova startup, e il baldacchino che vende le salamelle a San Siro prima di una partita, io ho sentito una persona che parlava di track food, il baldacchino delle salamelle. Il problema qual è? Che cerchiamo di abbellire le cose con delle parole più accattivanti, o appunto, per dire in inglese, più sexy.
E proprio sugli anglismi mi è venuto in mente che la scorsa settimana, mi sembra, il presidente della Crusca è intervenuto dicendo c'è un abuso degli anglismi nella nostra lingua, e puntava il dito soprattutto contro i politici più che contro i media. Vedi le leggi che sono piene di, soprattutto le ultime, sono
sì,
piene di...
Sì, questo anche Anna Maria Tei, questo è un punto dove, cioè, politicamente è un punto sì, cioè, il punto vero è poi Orwelliano, per citare appunto l'autore del 1984, che era questo fantastico romanzo distopico, terribile, che raccontava un regime totalitario, poi è diventato un format televisivo all'inizio grande successo, e poi si parlava della neolingua nel 1984 di George Orwell. La neolingua è la lingua con cui il governo, il regime, che ha questa connotazione politica del socialing, socialing è, guarda caso, un'area semantica che ha a che fare proprio con la società delle reti in cui noi siamo immersi. Tra le caratteristiche della neolingua c'era quella di rendere oscuro il significato di una parola, o addirittura rendere un concetto ambivalente, cioè poteva essere letto in un senso eppure in un altro, motivo per cui erano meglio verbi infiniti, andavano sostantivati, e soprattutto il ministero che faceva terminare le guerre era il ministero della pace, era, diciamo, una sorta di bipensiero o di schizofrenia. Ecco, l'inglese, l'inglesorum, il new inglesorum, come dicono i linguisti e anche i colleghi più apocalittici, era proprio questo inglese usato per confondere e per diciamo creare forse anche un distacco, che però spesso è pernicioso. Poi prendiamo la legge Child Adoption, appunto l'adozione del, si diceva una volta figliastro, adesso Sabatucci della Crusca ha proposto il configlio, che sembra un po' al consuocero, ma anche sui neologismi bisogna stare attenti. È vero che c'è un uso a volte dell'inglese come un termine che alza la palla, che forse la butta in tribuna, perché poi non si capisce di cosa si sta parlando, per esempio il bail-in, oppure altri termini come la voluntary disclosure, termini spesso tecnici, economici, quando sono dei termini molto precisi, come lo stalking, penso che siano utili, diciamo, parlare di stalking negli anni passati ha prodotto una legge contro lo stalking, cioè contro le molestie, ma un particolare tipo di molestie, molestie che possono essere anche non necessariamente fisiche, ma psicologiche. E perché abbiamo usato il termine inglese? Perché la, diciamo, la legge noi non ce l'avevamo, e abbiamo importato il termine e la legge, quindi va bene. E invece altre volte ci sono dei termini inglesi che, o stranieri, ma comunque soprattutto inglesi, che forse creano una tale distanza tra il problema reale, concreto, che noi tutti viviamo, e poi il non identificarlo, magari risolverlo, che effettivamente poi ha un effetto negativo. La stepchild adoption, chiamiamola come vogliamo, ma è stata stralciata dalla legge Cirinna, quindi il risultato è stato negativo. Forse bisogna usare un termine più familiare, visto che il tema era proprio le famiglie. chi, io veramente non vorrei neanche parlare, non c'è bisogno di giudicare di quelli che usano l'inglese veramente solo per creare distanza con l'interlocutore, che è veramente il peggio che un politico possa fare. Quindi effettivamente il discorso politico è molto serio, perché sono le parole scelte per le leggi, dei programmi, dei politici, che poi si cambia la vita delle persone, quindi qui non si parla di giochi linguistici. Per quanto riguarda i media o media, a seconda appunto che vogliamo rivendicare il latinismo oppure prenderlo dal mondo anglofono, da cui viene l'analisi dei media o dei media, noi abbiamo i giornali negli anni, quando pesavano anche di più rispetto all'epoca per esempio dei social network, avevano forse anche più responsabilità. Oggi purtroppo questa responsabilità è molto minore, perché non si è soli, diciamo, nell'ecosistema informativo. Quello che ho registrato in questi anni è sempre stato però una foga, una corsa verso il neologismo, che è l'ultimo neologismo più divertente, più strano ma vero. In questo ci si sono messi dentro tutti, i giornali all'inizio, ma poi anche i dizionari, e devo dire anche un po' sui siti, anche le istituzioni culturali e linguistiche. Io per esempio non voglio fare il franchi della situazione in questo bellissimo libro cuore che tutti stiamo leggendo, questa parola petaloso, non è una parola orribile, sono male, dove sta? E adesso tutti, insomma, che bello, si possono inventare le parole, ma le parole si inventano ogni giorno, soprattutto gli italiani, gli immigrati, soprattutto le persone che magari maneggiano la lingua italiana in maniera diversa, si arricchiranno, si imbastardiranno. Pascoli in Italy, un poemetto, raccontava appunto degli italiani che tornavano dall'estero e parlavano degli ice cream, e non sapeva come scriverlo. Questo è sempre successo, adesso non illudiamoci che così ci salverà la rete con queste nuove poeticissime parole aulente, appunto petalose e orribili. Tra l'altro in inglese c'era già, quindi petalus, pieno di petali come il fiore, quindi siamo in realtà caduti nell'anglicismo involontario.
Sì, anch'io ero cascato in questa ricerca, ho trovato che era addirittura 1720-1730 quel termine inglese, intendo.
Ma sì, ma poi è semplicemente per dire, insomma, diamoci una calmata, perché il problema è sicuramente che lingua parla al potere. Questa è una cosa molto seria. In realtà, dicevo, il libro è giocoso, c'è un cruciverba anche alla fine, c'è una parte introduttiva molto seria, perché la situazione è appunto è seria per quanto riguarda la politica, ma ci sono dei casi in cui la lingua di Orwell, faccio un caso che si può far ridere, ma in realtà è inquietante, stai sereno, la frase che usò Renzi in TV da Daria Bignardi all'invasione barbarica sulla 7, che peraltro disse è l'hashtag per Enrico Letta. Stai sereno, non voglio prendere il tuo posto. L'hashtag fu lanciato in TV, addirittura neanche digitato su Twitter, e tutti risero perché sembrava comunque un modo simpatico di tranquillizzare Letta. Il problema qual è? Che noi sappiamo che il problema, insomma, la questione che poi è andata come è andata, cioè che siamo interessati al posto di Letta, e quindi è cambiato il senso nella percezione di tutti della locuzione stai sereno, che è usata come una minaccia. Mihailovic, quando deve esorcizzare l'ennesimo rischio di... Adesso sta andando meglio, Mila, prossimo, quando era in bilico sulla panchina diceva ma sto sereno, lo diceva quasi con autoironia, ma pensiamo anche a Gomorra, prima di far fuori qualcuno i killer dicono la sede, Gomorra la sede in TV, stai senza pensiero, quindi chi ha il potere di fare qualcosa accarezza, diciamo, la sua vittima, nel senso politico, pacifico, quello di Renzi, e gli dice no, ma stai sereno, stai tranquillo, ma in realtà quello stai sereno ormai per noi suona come una minaccia, perché il potere di comunicazione che anche dal basso sui social network l'hanno rilanciato, quella locuzione che augurava, insomma, di una certa tranquillità nell'interlocutore è diventata una minaccia. Questo è il pensiero, la meritocrazia, che è una parola che noi pensiamo sia positiva. Anzi, diciamo, non c'è meritocrazia in Italia. Beh, peccato che questa parola viene dall'inglese, qui meritocracy, è stata inventata da un politico, laburista, scrittore, Michael Young, che scrisse un saggio romanzesco, anche lui distopico, in inglese, insomma, si tratta del tempo, proprio non sempre cupo, lo vedono anche lontano, immaginava un mondo in cui governavano i tecnici che avevano preso il potere e stabilivano il ruolo di una persona nella società solo in base al quoziente intellettivo. Quella è la meritocrazia, però se uno non è nato intelligentissimo rispetto ad altro, ha avuto problemi sociali, sono fatti suoi. Quindi la meritocrazia secondo Young era un incubo, perché era il potere dei tecnici che avrebbero sempre solo autoconservato il proprio potere. Bene, quest'incubo è trasformato in un sogno purtroppo irrealizzabile, si dice quando si invoca serve più meritocrazia, in Italia non c'è la meritocrazia, poi guarda caso ci lamentiamo che non c'è meritocrazia quando non ci viene dato qualcosa, quindi anche questa è una parola un po' pazzesca, una parola che significa addirittura il contrario di quello per cui era nata.